Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Okay. Perché fai quello che fai? Perché fai quello che fai? È estremamente importante valutare perché facciamo quello che facciamo, per avere la motivazione giusta e per fare la cosa giusta. E purtroppo, molto spesso, non abbiamo valutato perché facciamo qualcosa. Vorrei guardare prima dei principi biblici e poi valutare la vita. Allora, per me buttare insieme dei versetti che mostrano lo stesso principio volta dopo volta dopo volta, c'era l'imbarazzo della scelta. Cioè non mi ha voluto niente, oh c'è quello, c'è quello, c'è quello, c'è quello, quindi ho solo preso così, perché dicono la stessa cosa. Quindi Romani 13:11, e questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. La salvezza è vicino, Cristo è vicino, non dobbiamo dormire. Quando entriamo nella salvezza, Dio ci tocca che subito tutta la vita cambia automaticamente, o portiamo con noi il nostro modo di pensare, le nostre abitudini, il nostro modo di agire, di vivere, di parlare, di comportarci, vestirci, divertirci, portiamo tutto, e se non ci fermiamo andiamo avanti in tanti campi senza mai valutare. E Galati 6:7-10, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene. Se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Cosa vuol dire mentre abbiamo l'opportunità? Vuol dire che arriverà il giorno che non avremo l'opportunità. Oggi abbiamo forza. Io sono il più vecchio qui. Voi avete forza e avrete forza fra un anno o 5 anni. Le forze che abbiamo adesso, che non è detto avremo fra un anno o 5, mi sto dedicando a me o per fare il bene? Mentre abbiamo l'opportunità. Finirà, finirà. Seminiamo. Colossesi 3:16-17, conosciamo questo. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tutto facciamo nel nome di Gesù. Vorrei chiarire cosa vuol dire fare nel nome di Gesù. non è una formula, non è un'etichetta che metto sopra, faccio quello che voglio, dico, però lo faccio nel nome di Gesù. No, nel nome di Gesù. Come pregare nel nome di Gesù? Vuol dire fare secondo la sua volontà, fare per la sua gloria. E perciò qui Dio ci comanda a fare tutto per il Signore. Nel nome del Signore Gesù vuol dire per il Signore tutto, letteralmente tutto. Colossesi 3. Paolo sta parlando ai servi che sarebbero dipendenti oggi, spiegando come devono lavorare. Leggo 3:22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come più piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, perché voi servite a Cristo, il Signore. Non lavorate per gli uomini, non lavorate per fare bella figura, così quando vi vedono, fate tutto di buon animo, con semplicità di cuore, che vuol dire con un cuore con un unico motivo, non doppio cuore, temendo Dio, facendo tutto per il Signore, tutto. Romani 14, 7-8. Sto parlando versetto dopo versetto che sta dicendo la stessa cosa. Qui dice che siamo stati, non uso la frase qui, ma la stessa cosa, comprati da Cristo. Cristo è morto per noi, quindi non viviamo per noi stessi. Vi leggo Romani 14, 7-8. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché seppure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Il Signore è morto per noi, viviamo per Lui, in tutto. In tutto. E poi, 1 Corinzi 6, 19, 20, allarga quel stesso prezzo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Il vostro corpo e il vostro spirito appartengono a Dio, non a voi. Quindi glorificate Dio nel vostro corpo, con tutto quello che fate. Tutto. Ma sì, ma adesso questo è il tempo mio. Tu non hai tempo tuo. Siamo stati comprati a caro prezzo. Grazie a Dio, perché se non fossimo comprati, se avessi il tempo tuo, vuol dire che tu sei schiavo del tuo peccato, destinato a tormento eterno. Non è una buona via. 1 Corinzi, questa volta 10:31. Sia dunque che mangiate, sì che beviate, sì che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. È chiaro questo messaggio? Da questi versetti? È chiaro? Che proprio Dio ci chiama a vivere totalmente per Lui? Filippesi 1:9-11, Paolo sta pregando per i credenti, quindi per noi, una preghiera per noi da fare, per noi stessi, per gli uni e gli altri, e prega che possiamo crescere, il nostro amore crescere in conoscenza e discernimento per poter discernere, scegliere le cose eccellenti. Allora, leggo e poi ne parliamo un attimo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripiene di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Questa preghiera è che possiamo crescere in discernimento e conoscenza vera per poter scegliere, discernere le cose eccellenti. Allora, non vale mai per un credente di dire, ma non è peccato. Ma sai, è giusto che vuoi fare quello, ma non è peccato, non puoi giudicarmi. Non è mai il metro che un credente deve fare, deve usare. Non basta che non sia peccato, la domanda è eccellente? Ho tempo da passare, mezz'ora, 10 minuti, 5 minuti, una serata, e voglio fare una cosa, e qualcuno dice, ma non lo so, ma non è mica peccato, non devi giudicarmi. Quello è una risposta carnale. Dobbiamo piuttosto pregare, questo è eccellente? Non solo buono, ma è il modo migliore di passare questo tempo, di agire, di spendere i soldi, di fare? Questo veramente è quello che la scelta migliore per vivere per la gloria di Dio? Tito, Gesù Cristo, perché ci ha salvato? Per quale scopo sulla terra? Grazie a Dio che ci ha salvato, perché eravamo perduti e siamo stati salvati per grazia. Leggo Tito 2:11-14. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Siamo stati riscattati. Vuol dire che eravamo persi nel nostro peccato, sotto condanna eterna, con tormento eterno davanti a noi, ignorando la condizione, vivendo per oggi, non sapendo che davanti a noi c'era tormento. E Gesù Cristo è venuto, ha preso quel tormento su di sé per riscattarci da un'iniquità, per purificarci come un popolo speciale per Lui. Un popolo zelante nelle buone opere. Zelante, che quella parola greco vuol dire bollire e andare oltre la pentola, bollire con questa passione di voler portare frutto. Un ultimo brano, credo che sia mega chiaro. Colossesi 4:5 ci esorta ad usare bene tutto il tempo che abbiamo, valutando bene, valutando con sapienza, dice: procedete con sapienza verso quelli di fuori, riscattando il tempo. Non ho letto Efesini 5 che avrei potuto, che parla di camminare in modo che piace a Dio. Parla dei giorni malvagi e di riscattare il tempo, scegliendo bene di conoscere la volontà di Dio. Tanti brani, e ci sono tanti altri, e tutti dicono la stessa cosa. Dovrei vivere in ogni campo della mia vita, in tutto quello che faccio, per la gloria di Dio. Come vivo come marito o come moglie, come vivo come genitori, come vivo come membro del corpo di Cristo, come vivo nel mio tempo libero, come investo il mio tempo, i miei soldi, cosa faccio, cosa desidero, cosa compro. Allora, torno alla domanda che ho fatto all'inizio. Pensando a questi principi che si ripetono, perché fai quello che fai? È estremamente importante valutare perché facciamo quello che facciamo, per essere sicuri che quello che facciamo è veramente secondo la volontà di Dio. È fondamentale. Non solo, ma no, non è peccato. No, quello è orribile. come il ragionamento. Non è peccato. È la cosa migliore con questo tempo che ho, con questa situazione che ho, con questi soldi che ho. È la cosa migliore per portare gloria a Dio? Prego di aiutarci stasera in senso generico, perché pratica ognuno deve valutare la propria vita. Ah, ok, cosa vuol dire in pratica? Non è automatico. Non è automatico vivere così. Richiede un impegno, richiede pensiero, richiede, soprattutto in una famiglia, di valutare la mia vita. Devo valutare quello che faccio. Richiede un cuore disposto a cambiare. Un cuore umile da cambiare. Dobbiamo valutare i vari campi della vita, quello che facciamo, come viviamo. Se non valutiamo, la vita è piena, ma non porterà frutto. Arriveremo davanti a Cristo con le mani, con pochissimo frutto da presentare al nostro meraviglioso Signore. Allora, per chi è genitori, un campo gigantesco, arriveremo con grande tristezza di quanto avremmo potuto fare molto di più. Quando consideriamo come viviamo, è importante riconoscere che non sempre abbiamo scelto di fare quello che facciamo. Non sempre scegliamo di fare quello che facciamo. A volte ci troviamo senza aver scelto. Questo è importantissimo capire. Cioè, a volte io faccio una cosa, ma non è la mia scelta, perché non ho mai valutato. Lo faccio per inerzia. Allora, vi do un brutto esempio, purtroppo vero, mio. Io ho preso Facebook, credo, 2008, per avere contatto con vari nipoti in America che vivono lontano, con cui non ho nessun contatto, e volevo contatto, e loro erano tutti su Facebook, e quindi ho detto, non mi piace Facebook. Per dire la verità, odio Facebook. Facebook è malvagio. È malvagio, non è un sito neutrale, è un sito che loro controllano quello che vivi, loro censurano, bloccano cose che non va bene per loro, loro promuovono cose malvagissime, è fatto proprio tirarti dentro, è terribile. Ma io ho più di 3.000 cosiddetti amici su Facebook, amici, che sono maggiormente persone che hanno visto i miei sermoni. Ricevo tantissime richieste di amicizia ogni settimana ed io ho un piccolo messaggio che mando a chi chiede amicizia e dove scrivo: salve Giorgio, Maria, Stefano, Tiziana, ho visto la tua richiesta di amicizia. Cioè, è gente che non conosco io. Non ti conosco, dimmi qualcosa di te. Poi, e poi in maiuscolo, P-O-I in maiuscolo, tu mi conosci in qualche modo? Allora, se no, non ti conosco, è solo che ho visto il tuo nome apparire, io cancello, non accetto. Se dico, ma sì, sto guardando i tuoi sermoni. Mi aiutano, ok, lo metto dentro, perché l'unica cosa che metto su Facebook sono i miei sermoni. Allora, io andavo, visto che persone mi scrivono messaggi, non pubblicamente, ma privatamente, facendo domande bibliche e tutto quanto, ci andavo tutti i giorni per vedere chi mi ha scritto e rispondere. E sono arrivato, questa è una stima, credo, abbastanza giusta, a passare 3 ore alla settimana su Facebook. 3 ore alla settimana sono 12 ore al mese, approssimativamente 150 ore all'anno. Allora, non era una scelta mia. Non avevo valutato quanto tempo voglio passare all'anno su Facebook. Non ho valutato. Sono arrivato lì senza mai valutare. Non ho mai preso tempo di valutare. E non mi ricordo, tre settimane fa, 4 settimane fa, ho valutato. Ho detto, no, questo non è eccellente. Non voglio passare 150 ore all'anno in Facebook. Quindi non vado più tutti i giorni, vado 2 giorni alla settimana quando metto il mio sermone. Metto il sermone di domenica, lo metto di solito lunedì sera o martedì, e metto il sermone quando va su YouTube, e metto quello di mercoledì sera, giovedì sera o venerdì mattina che va in YouTube, poi vado su Facebook e metto un annuncio, c'è un nuovo sermone. E quando ci vado guardo i messaggi, ma non sto qui a leggere quello che scrivono. Sono passato da 3 ore alla settimana a 20 minuti, sono passato da, cos'è, da 150 ore all'anno a 25 ore all'anno. Allora, il mio punto è questo: io non avevo scelto, mi trovavo facendo qualcosa senza aver mai valutato. Non è che quanto voglio fare, mi sono arrivato. Ok? E noi facciamo questo in tanti campi. Se io sto facendo qualcosa senza aver veramente valutato, sto facendo per la gloria di Dio? È possibile che io stia facendo quello per la gloria di Dio se non ho valutato? È possibile. E io direi assolutamente non è possibile. Noi non viviamo per Dio per caso. Vivere per Dio è un impegno specifico, perché se è per caso non è neanche il mio cuore. Scusate, se non ci ho pensato, non sto cercando di vivere per Dio. Anche se la cosa fosse buona, non sto facendo perché è buona, perché non ho neanche valutato. E vi dico, la grande maggioranza delle volte, se non sempre, se non ho valutato, non è la cosa migliore. Ok? Questo è il principio che voglio lasciarvi. Adesso voglio toccare alcuni esempi, ma non per valutare a fondo, solo per stimolare voi a valutare. Questo aggeggio, smartphone, uno strumento di Satana. Quanti di voi avete valutato attentamente, mettendo davanti al Signore tutto, come usate il smartphone? O è solo una cosa che abbiamo iniziato vari anni fa e man mano si prende un uso, ma non valutando? Quanto abbiamo valutato? Quanto abbiamo valutato l'influenza che è sui nostri figli? E quanto sia una cosa attraente? Per come siamo noi attaccati. Abbiamo valutato veramente? Quante volte si potrebbe trovarci guardando allo schermo anziché alle persone intorno a noi? Quando avere i credenti intorno a noi non è tutti i giorni. Cioè, sono decisioni prese con preghiera, con valutazioni bibliche, o è qualcosa dove ci troviamo senza aver mai valutato a fondo? Faccio un altro esempio. Le foto. Fino a 150 anni fa, prospettivamente, non esistevano le foto. Non esistevano. Poi esistevano per 40 anni, 50 anni, ma solo con queste mega grandi macchine fotografiche dove mettevi dentro una pellicola, per modo di dire, era vetro con pellicola, a volta, con un grande treppiedi, quindi fare foto era una cosa mega, mega costoso, laborioso. Poi cominciavano a fare macchine fotografiche, ma quando io ero un giovane uomo, nessuno, se non un fotogiornalista, portava in giro una macchina fotografica. Se uno portava in giro una macchina fotografica, tutti, oh, è un turista. Perché non si portava in giro una macchina fotografica. Tutte le foto erano pellicola, che costava notevolmente. Quindi quando facevi foto, anche della famiglia, erano pochi. Erano pochissimi. Quindi non si scattava ogni cosa. E quando era da fare si valutava, ma serve? Ok, senti, facciamo una foto e basta. Adesso, da quando è iniziato il digitale, le foto non costano. Ma all'inizio, cos'era, 25 anni, c'erano digitali. macchine fotografiche digitali, ma da quanti anni adesso? 10? Non ho. Smartphone, che vuol dire che ce l'hai sempre con te. Quindi scattiamo foto costantemente. Ma servono? Cioè è una decisione che abbiamo valutato? Veramente? Sono foto che veramente sono utili? Sto dicendo, lo facciamo, ma abbiamo scelto di farlo valutando cosa porta gloria a Dio, cosa è saggio. Parlando di questo l'altro giorno con qualcuno, ho detto, io non voglio da vecchio stare lì guardando le vecchie foto. Io voglio avere ancora rapporti attivi, viventi da vecchio, dove sto investendo nelle persone e non devo vivere con ricordi. Cioè io non voglio stare lì non investendo nelle persone, non in rapporti profondi, dove io guardo le foto dei rapporti di 20 anni fa o 30 anni fa perché non ho quelli attuali. Io voglio, Dio volendo, morire con rapporti, investendo in persone, in modo che ho sempre da investire. Mia mamma, che è morta, cos'era, 2 mesi fa, 1 mese e mezzo, lei era 92 anni, pieno di rapporti. Non aveva tempo per i rapporti attuali che aveva. Quindi non avevo tempo di stare lì. Sì, qualche volta guardavo qualche foto, ma non era. Non aveva tempo di solo vivere nel passato. Quindi vogliamo valutare questo. Non sto dicendo che è buono o male. Sto dicendo che vogliamo valutare. Uso del tempo. E qui tocco per stimolarci a pensare. Nella nostra società, come si vede il tempo nella società? Si lavora per avere i soldi e poi? Cosa ti piace fare? Lo sport? Guardare i film? Andare fuori, andare a correre, andare in bici, andare con Noah, dipende dove abiti, oppure andare con gli amici, andare a giocare a calcio, andare a lavorare nell'orto, fare un hobby. Cioè, nella società lavori e poi è tempo mio. È tempo mio, questa è la società. Ma se io voglio fare tutto alla gloria di Dio, la mentalità quale sarebbe? E spesso prendiamo abitudini, non avendo valutato, ma sai, oh, quello sarebbe bello, ah sì, è già una cosa buona, pura, e comincio a farlo, ma non perché ho valutato. Il mio punto non sto dicendo che questo va bene e quello va male, sto dicendo l'importanza di valutare. Giovani, parlando di chi è genitori, giovani di oggi, quanto tempo libero è normale nella società se hanno finito i compiti? Nell'estate, quando non ci sono compiti, quanto tempo libero è normale? Cosa è normale nel piano di Dio? Fino alla rivoluzione industriale, quando la grande maggioranza vivevano tutti in campagna, no? Agricoltori, quanto tempo libero avevano figli? Quando si viveva dalla terra e non c'erano macchinari. E un po' di calcoli. Dio ha creato il mondo così. Cosa intende Dio? No? Cosa intende Dio? Un altro campo. Questi sono campi da portare a casa. Come crescere i figli? Come Dio ha creato il mondo? Quando si viveva o dalla terra o uno era artigiano o falegname o pescatore, quanto tempo un ragazzo, un figlio, aveva con altri ragazzi coetanei e quanto tempo aveva con il padre o la madre lavorando per portare avanti la famiglia? E adesso viviamo in un mondo dove una certa mentalità è normale, ma perché abbiamo valutato o solo perché siamo arrivati lì? Cioè, spesso, ma no, ma serve, è buono, ma quello non è valutare, quello è giustificare, quello è buttare fuori delle frasi per non valutare. Valutare vuol dire veramente questo aiuta loro a crescere nella disciplina, l'ammonimento del Signore, nel modo eccellente? E quello che sto dicendo, quante cose facciamo, perché si fa così? E facciamo molto, molto come la società, ma perché abbiamo valutato a fondo che quello è veramente il modo migliore di prepararli per la vita? Come, un esempio banale, i nostri sono grandi, non gioia. Quanti giocattoli servono a bambini? Cioè, adesso abbiamo figli grandi che giocattoli non è che ci sono tanti e non servono, ma nella società si intasa un bambino con giocattoli. Ma io non voglio mai che un figlio sia intasato con giocattoli. Non voglio che un figlio o una figlia abbia più di uno, massimo due pupazze. Perché no? Perché perde il valore. Si impara questa mentalità che è così diffusa oggi di essere riempita di cose. E poco non ci soddisfa più. È un lavaggio di cervello. Tanti giocattoli. Il pavimento di saloni la sera pieno di giocattoli. Crea adulti che non sono mai soddisfatti. Ma arriviamo che sai, il figlio ha bisogno di decine di giocattoli. Abbiamo, perché, oppure arriva così, sai, i zii, i nonni, questo qui, quello là, alla fine arriviamo senza aver valutato, ma questo veramente è per il vero bene eterno del mio figlio? Il mio punto è che spesso facciamo cose di grande importanza e influenza, ma non valutando. Vestiti dicono molto di carattere. Stile di capelli influisce moltissimo, soprattutto i giovani, ma anche gli adulti. E quindi ci tengono, quindi loro stanno imparando che l'apparenza è mega importante, quando l'apparenza non è mega importante, e chi sei che è mega importante? E stiamo trasmettendo questo? O lasciando, ma è la moda, una moda che è fatta per attirare attenzioni. Quello che, come il modo di vestirci, e questo comprende abbellirci e i capelli, è fatto per togliere l'attenzione da noi e mettere su Dio, o è fatto per attirare l'attenzione su di noi? Nella società la risposta è mega chiara. Qual è lo scopo di vestiti, capelli e tutto il resto? Gioielli, anelli, il scopo di essere notati. Questo è proprio lo scopo. Ma Dio, parlando delle donne in Primo Timoteo, proprio usa una parola, vuol dire di non essere notati. Essere modesto, che vale per uomini e donne, è non essere notati. E la società insegna 180 gradi l'opposto. Allora, nella scelta di vestiti, attenzione, prendendo magliette con scritti, cosa è scritto? Cosa è scritto? È importante? E i jeans sono fatti in modo con le strisce bianche che sono fatti per farti notare? Cioè, vestiti sono fatti per farti notare la persona, e Dio ci dice di non essere notati. Quindi valutiamo, perché se non valutiamo facciamo senza aver valutato, che vuol dire non è nel nome di Cristo, non è per la gloria di Dio. Facciamo perché non abbiamo pensato. Soldi. Cosa compriamo con i soldi? Certo, serve cibo, serve la casa. Quale casa? Ma dopo di quello abbiamo soldi. Cosa voglio? Ah, io vorrei questo, io vorrei quello. Ma questo è eccellente? È il modo migliore che posso usare i soldi? Mi colpisce. Persone che negli anni, per me e Serena, ci hanno sostenuto, ma sacrificando. Perché hanno detto, preferiremo andare in meno per noi, meno cose belle, ma promuovere l'opera di Dio. Lei e Elisa hanno sentito di due famiglie ultimamente che hanno contattato loro. Vogliamo sostenervi. perché vogliamo investire, anziché usare i soldi per noi, anziché comprare quella cosa che mi piacerebbe. Sì, ma io posso prendere quei soldi e promuovere il regno di Dio. Quindi, come scegliamo di usare i nostri soldi? Valutiamo o solo non valutiamo? Ma io non rubo, ho guadagnato io questi soldi. Cosa abbiamo letto in 1 Corinzi 6? Siete stati comprati a caro prezzo, non appartenete a voi stessi? Doni spirituali. Abbiamo tutti doni spirituali. Valutiamo come usarli in modo preciso, in modo attento, cioè settimana per settimana. Signore, posso usare questo? Voglio usare i miei doni, voglio promuovere il tuo regno, voglio aiutare altri a vedere più di te. E siamo lì attenti a guardare opportunità, a notare, non tenendo conto quanto tempo ho, ma tenendo conto delle porte che Dio potrebbe darmi. Ci sono cose che non importano. Cioè, intendo, se andassimo in un paese dove anziché dare la mano destra si dà la mano sinistra, dai la mano sinistra, non cambia davanti a Dio. Ma la maggioranza delle cose che facciamo cambia come viviamo. E un altro campo che voglio solo menzionare, il nostro carattere, il nostro carattere. Fate tutto alla gloria di Dio. Allora, il mio modo di agire, il mio modo di reagire, il mio modo di parlare quando sono stanco e mi giustifico, ma sono stanco, e quindi mi permetto di essere brusco, di non avere gentilezza. Vivo ogni aspetto del mio carattere per la gloria di Dio. Ma io sono così. Quindi non valuto, questo veramente va bene per te? Questo porta gloria a te solo che io sono così? Quindi non ho valutato, sono solo così? Allora, il mio punto è che voglio in tutto e per tutto valutare tutto, ogni cosa, per vedere se è la cosa eccellente, se è veramente portare gloria a Dio. E come Dio mi ha fatto vedere con Facebook, non avevo valutato. Mi sono reso conto che facciamo tante cose che non abbiamo valutato. Solo ci arriviamo senza renderci conto, senza aver valutato e preso una decisione. Ma quando facciamo qualcosa senza aver preso una decisione, posso dirvi, quasi mai è per il Signore. Quasi mai è per il Signore. Questo riguarda tutto. Riguarda come mangiamo. Mangiamo in modo sano per curare la salute entro i limiti che Dio permette? O mangiamo quello che abbiamo sempre mangiato? Cioè, questo riguarda tutto. Però, piccolo parentesi, non dobbiamo pensare, uffa, che vita pesante, non posso fare più nulla. No, 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 questa è una menzogna. Quella è una menzogna. Prima non è pesante, perché se io valuto qualcosa, una cosa che si ripete, devo valutarlo altre volte? Devo rivalutarlo ogni settimana? No, se ho valutato io capisco, giusto? A me non serve rivalutare ogni settimana, ma dovrei tornare a 3 ore la settimana a Facebook. No, ho valutato, non avevo mai valutato, adesso ho valutato. Allora, non domani, se io trovo mezzo, chiudo Facebook. Però, ma non devo valutare, ho valutato. Se valuto questo, o quello, non devo rivalutare ogni settimana. Uno. Numero due. Ma che vita brutta, perdo tante cose che mi piace. Perdi tante cose che non riempiono il tuo cuore. Perdi tante cose che non riempiono il tuo cuore, che non ti dà la gioia della salvezza, che non ti permette di andare a letto e dici, oh Signore, grazie, grazie per oggi, mi hai permesso di essere uno strumento nelle tue mani, mi hai permesso di essere usato da te. Quante volte, sapendo quanto io manco e quanto io sono debole, ma quante volte vedo che il Signore sceglie per grazia di servirsi di me, nel mio piccolo, e che gioia, che gioia! Il Signore ha permesso a me di fare qualcosa che ha valore eterno, che vale infinitamente più di qualunque piacere del mondo. Quindi la vita dove valuti tutto non è una vita priva di piacere, è una vita soddisfacente che veramente soddisfa il cuore. Prego che vedremo quello. Quindi io prego che ci umilieremo. Serve umiltà. Serve umiltà. Perché se noi cominciamo a valutare, vi dico una cosa, vedremo tante cose che non abbiamo valutato. Vedremo tante cose che non vanno bene, vi assicuro. E nella carne non è bello, ma nello spirito è meraviglioso. Quindi io prego che possiamo desiderare più di Cristo, che possiamo desiderare mentre abbiamo l'opportunità di fare del bene, di essere zelanti nelle buone opere mentre abbiamo l'opportunità, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo al tempo giusto. Prego che possiamo crescere nel valutare tutto, per guidare le famiglie bene, per usare il tempo bene, usare i soldi bene, per crescere nel carattere, per fare tutto. Nel nome di Gesù Cristo, per la sua gloria, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tu ci hai riscattati dalle tenebre. Non potevamo vivere per la tua gloria, eravamo schiavi del nostro peccato, destinati ad essere separati da te per tutta l'eternità. Questo era dove eravamo. E Gesù Cristo è venuto per caricarsi del nostro peccato, per salvarci dal tormento eterno, per farci diventare il suo popolo, per riscattarci affinché siamo un popolo speciale per Lui, zelanti nelle opere buone, avendo una vita che conta veramente. Oh Padre, dobbiamo riconoscere che quanto spesso facciamo così, viviamo non pensando, non valutando, non perché abbiamo scelto, ma solo perché ci siamo arrivati lì, con l'andazzo della vita, con l'andazzo della società, senza valutare. Padre, perdonaci. Perché abbiamo visto che ci sono tantissimi brani che ci parlano, di vivere totalmente per te, che è la vita che porta gioia e soddisfazioni. Mostraci campo dopo campo dove non stiamo vivendo così, e grazie che in Cristo c'è perdono e serve perdono. E c'è lo Spirito Santo che ci fortifica per camminare in novità di vita in ogni campo della vita, affinché possiamo usare questo dono che ci dai delle opportunità di fare del bene, finché c'è l'opportunità. C'è oggi. Vogliamo vivere per te, perché siamo stati comprati a caro prezzo e non apparteniamo più a noi stessi. Grazie che ci ami. Glorificati, ti prego, in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.